La scossa grillina. Tutti a casa. Ciclone 5 stelle. Pizzarotti al ballottaggio a Parma. Asarego Vicentino il primo sindaco. I grillini terzo partito crolla il PDL. Nelle città più importanti non va neanche al secondo turno. Bastonata la Lega. A Verona si salva Tosi, tiene il PD. Ma a Genova è trascinato da un candidato non suo. Mentre a Palermo deve assistere al trionfo di Orlando, di Antonio Padellaro. C'è un che di comico e anche di irreale nelle comparsate televisive di leader e leaderini di partito che da ieri pomeriggio si arrampicano sugli specchi per occultare i vari tonfi elettorali e non ammettere il successo dell'odiata lista 5 Stelle. Particolarmente toccanti le esibizioni dei PDL che, mollati dal proprietario, corso a Mosca a divagarsi con l'amico Putin e con il partito raso al suolo dall'implacabile Angelino, vorrebbero non ascoltare mai più la tremenda parola urne. Un po' meglio sta il PD, ma solo perché a Genova e a Palermo riesce a mimetizzarsi dietro i successi di candidati sindaci come Doria e Orlando, che del PD non sono certo espressione. I leghisti, travolti da una valanga di lingotti d'oro, smeraldi e lauree albanesi, prendono calci nel sedere perfino nei comuni che diedero i natali a Bossi e Calderoli e si consolano con la vittoria di Tosi a Verona, uno che ormai gioca in proprio. E che dire degli illusi del terzo polo rimasti con un pugno di voti in mano, orfani di un voto moderato che non può più esistere dopo che il ceto medio a cui faceva riferimento è stato ridotto in povertà dalla scure dei ministri tecnici, sì, da quel governo Monti di cui, però, il trio Alfano Bersani Casini non può fare a meno, unico scudo che li protegge dall'onda del discredito e della impopolarità che loro stessi alimentano promettendo autoriforme e tagli che non vedremo mai e non rinunciando a una sola poltrona, a un solo privilegio, a un solo euro di denaro pubblico. Come ultima zattera a cui aggrapparsi, studiano ora una grande coalizione dopo le politiche dell'anno prossimo per fare quadrato tutti insieme appassionatamente per altri 5 anni. Il modo migliore per spianare un'autostrada ai grillini e agli altri movimenti nati dalla gente, che non sono l'antipolitica di cui vanno cianciando i politicanti con cassieri ladri al seguito, ma sono la politica come dovrebbe essere, fatta di ragazzi, spesso alla prima esperienza amministrativa, che cercano di risolvere i problemi delle loro comunità e che non hanno magagne da farsi perdonare. La scossa che ci voleva. La carica dei 5 Stelle. Superano il 20% in Emilia, sfondano nelle roccaforti leghiste e annunciano: ci vediamo in Parlamento. Di Stefano Caselli. Siamo a un cambiamento epocale, stiamo avendo successo, e questo è solo l'inizio. Dalla rigenerazione di cui parlava il nostro Presidente della Repubblica, siamo passati alla liquefazione. I partiti si stanno liquefando in una diarrea politica, i cittadini si riappropriano delle istituzioni. Beppe Grillo, nel suo stile, canta vittoria. E questa volta è difficile dargli torto. Se l'obiettivo era quello di piazzare almeno un consigliere in ogni comune, può dirsi quasi sempre raggiunto e molto spesso superato. I risultati del Movimento 5 Stelle sono a volte talmente eclatanti che, quando la percentuale non arriva in doppia cifra o langue intorno al 5%, sembra quasi un fallimento. Almeno al nord, una cosa è certa, hanno fatto il botto e con l'aria che tirava tra i grillini alla vigilia c'è da pensare che gli ultimi ad esserne sorpresi siano proprio loro. Sono davvero tanti i comuni piccoli e medi, soprattutto in Piemonte e Veneto, ma anche in Lombardia le cose non sono andate male, in cui il movimento ha superato il 10%, a volte addirittura il 20%, spesso e volentieri piazzandosi al secondo posto dietro la Lista Civica Vittoriosa, non raramente davanti alla Lega. A casa sua. Ma è nelle grandi città che la creatura di Beppe Grillo ottiene i risultati politicamente più rilevanti. In Emilia speravano nel ballottaggio a Parma e ballottaggio sarà. Federico Pizzarotti sfiora il 20% e tra due settimane se la vedrà con il candidato del centrosinistra Vincenzo Bernazzoli, poco sotto il 40%. Ballottaggio anche a Budrio, poco lontano da Bologna. Antonio Giacon, 20,39%, ha staccato i candidati di centrodestra e tenterà la difficile sfida con Giulio Pierini del centrosinistra, a cui sono mancati 4 punti per centrare l'elezione al primo turno. Un altro capoluogo in cui i seguaci dell'ex comico genovese riponevano speranze di secondo turno era Alessandria. Il sindaco uscente Piercarlo Fabio, PDL, crolla meno del 20%, ma raccoglie più del grillino Angelo Malerba, che comunque supera ampiamente il 10%. Il Piemonte sta diventando una roccaforte. Il record è a Rosta, 20 km da Torino, dove Dimitri De Vita perde, ma intercetta il 30,8% dei consensi. Risultati importanti in alcuni grossi comuni della cintura torinese, 25% alla Loggia, 15% a Grugliasco, 20% a Santena, 10% a Chivasso. Ad Asti e Cuneo, gli altri due comuni capoluogo alle urne, i candidati di Grillo non insidiano i ballottaggi portando tuttavia a casa percentuali tra il 7% e il 9%. Il vero exploit, forse, è in Veneto. A Verona trionfa la Lega targata Tosi, ma Giovanni Benciolini, confermando le sue più rosee previsioni, sfiora il 10% piazzandosi al terzo posto dietro il centrosinistra e prima del PDL. A Sarego, in provincia di Vicenza, vedi sopra, il movimento elegge il primo sindaco della sua storia. E per poco il colpo non riesce anche a Saonara, PD, dove per meno di 100 voti su 10.000 abitanti Giovanna Mineo perde la poltrona di primo cittadino. Nei comuni più grandi ottimi risultati a Vigonza, 21%, Tiene, 18%, e San Giovanni Lupatoto, 15,5%. Non male nemmeno in Lombardia, dove i grillini non sfondano, ma sembrano intercettare i voti leghisti in fuga più che altrove, 9% a Monza, quasi 10% a Sesto San Giovanni e Crema, 11% ad Arese, addirittura 13% a Legnano. Doppia cifra anche alla Spezia, secondo comune ligure con Genova al voto, 3 punti in meno della vicina e toscana Carrara. Percentuali da Parlamento assicurato anche nelle Marche, 18% a Gesi, 15% a Fabriano, 12% a Civitanova Marche. La nostra vera sfida, aveva detto pochi giorni fa Giovanni Favia, consigliere regionale dell'Emilia Romagna, è però il centro-sud. È la quinta volta che ci presentiamo alle elezioni, se cominciamo a sfondare oltre il nord sarà un vero successo. Il movimento non sfonda sotto la linea gotica, ma nemmeno viene del tutto ignorato. A Palermo Riccardo Nuti raccoglie un buon 4,2%, a Lecce Mario Buccarella con il 4,7% è la quarta forza, a San Giorgio Cremano e Pozzuoli una, gli adepti del Grillo catturano percentuali che oscillano tra il 5% e il 7%. Pessimi risultato, invece, all'Aquila e Taranto. Il portavoce, guai a chiamarli candidati sindaco, Rosetta Enza Blundo, raccoglie un misero 1,2% nel capoluogo abruzzese e si piazza malinconicamente al ultimo posto. Meglio, ma di poco, Alessandro Furnari nella città dell'Ilva. Scarso appeal per l'ex comico anche nel Lazio, con magri risultati a Frosinone, Civitavecchia e Cerveteri. La disfatta dell'invitato d'onore di Putin. Il PDL crolla ovunque, Berlusconi si rifugia dall'amico russo. Di Sara Nicoli. Lo schianto è memorabile, e così tanto fragoroso da non poter essere mistificato in alcun modo. Da ieri il PDL è polvere di stelle, solo 7 mesi fa governavano il paese e oggi sono ridotti in percentuali imbarazzanti, sgretolati dalle lotte intestine interne, dagli scandali giudiziari, ma anche dall'assenza di una proposta politica concreta, capace almeno di tenerli insieme nel momento più basso del consenso. E invece no. Il partito di plastica si è liquefatto nelle urne delle amministrative, mentre Berlusconi, scappato in Russia per non dover mettere la faccia sulla fine del suo impero politico, applaudiva in prima fila il proseguimento anacronistico di quello dell'amico zar Putin a Mosca, ormai unico rappresentante in grande stile di quell'aderismo carismatico che in Europa si vede sconfitto. Dopo aver tentato a Parigi di vendere il Milan sconfitto al principe Al-Waled ed essersi raccomandato con Tarak Ben Ammar di rendere la vita difficile a De Benedetti in caso di assalto reale di quest'ultimo alla 7. L'umiliazione più grande è stata la constatazione che a ridurre in atomi i numeri del consenso pidiellino in regioni e comuni che solo un anno fa sembravano fortilizi inespugnabili sarebbe stato Grillo, che ha convogliato su di sé il voto della destra schifata dal ventennio a colori. Peggio, insomma, non poteva andare. Scappando in Russia, Berlusconi ha lasciato il cerino in mano ad Alfano, mollandolo da solo davanti alle telecamere a dire che sì, si è trattato di una sconfitta, ma non di una catastrofe, che combatteremo per i ballottaggi e che questi dati così tanto penalizzanti altro non sono che il prezzo pagato per il senso di responsabilità che abbiamo dimostrato con l'appoggio a Monti, però basta con i vertici ABC. Che tanto non siamo d'accordo sulla legge elettorale. Poi, però, dietro di lui si potevano intravedere chiaramente solo macerie, anche se lui, da buon soldato, resterà fermo a fare la guardia. No, non mi dimetto, non me l'hanno chiesto. Intanto Berlusconi, che ieri prima ha preso qualche distanza dall'esecutivo, e poi ha invertito completamente la rotta parlando a ruota libera, in serata lo smentisce. Non condivido Alfano. Per me sono risultati superiori alle aspettative, confermando che Alfano rappresenta qualcosa da archiviare, soprattutto dopo che il dato siciliano ha reso ancora più evidente il nulla del suo peso politico personale in terra natia. Questa sconfitta, dicevano ieri in Via dell'Umiltà, raduno di un drappello di fedelissimi del cavaliere di stanza nella capitale, certifica la morte di un soggetto politico come il PDL, che non aveva già da tempo più anima, è il segnale del libera tutti. Da questo momento in poi ci possiamo sentire sereni di guardarci intorno. Se non ci sarà presto una scossa, meglio andare altrove. Velenoso anche Ignazio La Russa, annoverato tra i falchi che vorrebbero indurre Berlusconi a staccare la spina a Monti per andare alle urne in ottobre, e nervoso dalla mancanza di attenzione ricevuta dal cavaliere sulla sua proposta. Abbiamo sbagliato i candidati, non ho difficoltà ad ammetterlo, concionava ieri dalla Sicilia. C'è la mania di cercarli con la faccia carina senza sapere da quale esperienza amministrativa vengano. Da oggi nel PDL comincia una sanguinosa resa dei conti che finirà, come preconizzato da più di un maggiorente del partito, con una diaspora verso Casini, non il contrario come avrebbe voluto il cavaliere. ma in realtà altro che staccare la spina a Monti per andare alle urne in ottobre battezzando casomai un nuovo leader come Montezemolo o come la Gelmini, gli unici due nomi che gli son passati davvero per la testa, più che quello di Passera girato ieri. Tanto è vero che rilancia l'idea di una forza dei moderati, per lui ancora oggi non c'è alcun problema nel partito, e su Monti non credo che queste elezioni possano influire sulla tenuta del governo. Insomma, il dato elettorale di ieri ha paradossalmente messo ciò che resta del PDL e di Berlusconi in una trappola politica dalla quale sarà complicatissimo uscire. E il primo a non sapere come è proprio il cavaliere. Impietosamente Giuliano Ferrara gli ha scritto un necrologio politico senza sconti. Berlusconi non sa che cosa fare, non ha la minima idea di cosa fare. L'unica cosa è che ha capito di dover appoggiare il governo Monti. Non ha una strategia per le alleanze. Il PDL si è spappolato molto prima delle elezioni che hanno certificato uno sfilacciamento, ma questo si sapeva. Dopo Berlusconi il PDL è a rischio esistenziale. O forse già non c'è più. Anche se Silvio a Mosca si spellava le mani ad applaudire Putin prima di giocarci a hockey dalla prima fila, prima dei posti delle First Lady, ha raccontato gioioso: è stata una cerimonia molto solenne. Stavo nella fila subito dopo i parenti, ho avuto davvero un posto d'onore. L'unico che gli è rimasto. La Padania bastona i leghisti. Persi Cassano, Maniago e Mozzo i paesi di Bossi e Calderoli. Di Alessandro Madron. Lontano da Verona la Lega crolla. È Flavio Tosi l'unico candidato del Carroccio ad essere riuscito a mantenere la posizione vincendo al primo turno le amministrative nella sua città. Altrove lo spadone si è ammosciato arrendendosi di fronte alle difficoltà che hanno travolto il partito nelle ultime settimane. La Lega Nord non ha retto l'onda d'urto degli scandali, dimostrando di non avere più il territorio in pugno e lasciando sul terreno fette importanti di consenso. Per gli elettori più della lotta al governo Monti, più dell'opposizione all'IMU, hanno contato i diamanti e le lauree in Albania. Sotto i colpi degli elettori sono caduti fortini che fino a ieri si pensavano inespugnabili. In provincia di Varese, terra leghista per eccellenza, la Lega ha perso tutti i comuni che amministrava, da Besozzo a Gerenzano passando per Firno, rimanendo in corsa per il ballottaggio solo nel comune maroniano di Tradate, dove ha lasciato sul terreno circa metà dei consensi. A Cassano Maniago, città natale di Umberto Bossi, la candidata Stefania Federici si è fermata al 19% nonostante il comizio del senatore a due giorni dal voto. A Cassano davanti alla Lega ci sono il centrosinistra e il PDL, che si sfideranno tra due settimane. È andata malissimo anche a Legnano, la città simbolo del Carroccio, dove saranno sempre il centrosinistra e il PDL a sfidarsi nel ballottaggio, mentre la Lega è stata bloccata sotto al 13%, superata di poco anche dal Movimento 5 Stelle. I Lombard sono fuori dal ballottaggio anche a Como, dove Alberto Mascetti non è andato oltre l'8%. Nel capoluogo lariano, dove la frammentazione delle liste ha raggiunto livelli mai toccati in passato, il candidato del centrosinistra Mario Lucini ha raccolto il doppio dei consensi rispetto alla sua più diretta rivale Laura Bordoli, PDL. Lega fuori dai giochi anche ad Erba, dove per convincere gli elettori non è bastato candidare la deputata Erika Rivolta. È riuscito invece a centrare l'obiettivo del ballottaggio con Nicola Molteni, candidato sindaco nella sua Cantù, dove però è stata allestita una coalizione in stile scaligero, con liste che hanno raccolto esponenti in tutto il centrodestra, dalla destra a Forza Cantù. Il partito di Bossi è stato punito anche dagli ultras della provincia di Bergamo, dove ha perso le amministrazioni di Albano, Sant'Alessandro, Villongo, Curno e Mozzo, il paese dove vive Roberto Calderoli e la Lega comandava da 10 anni. Il sindaco uscente di Monza, Marco Mariani, ha pagato pesantemente la scelta della corsa solitaria voluta dal partito. Non ha perso molto in termini percentuali, ma senza il supporto del PDL è stato escluso dal ballottaggio, raccogliendo appena il 10% dei consensi. Ho provato a dirlo a tutti, da Bossi a Maroni passando per Giorgetti, non mi ha ascoltato nessuno, ha commentato amareggiato durante lo spoglio. Spero che in futuro il territorio venga tenuto in maggiore considerazione. Nella provincia di Monza e Brianza il momento complicato è costato anche l'amministrazione di Lesmo, storica roccaforte di centrodestra, dove ha vinto una lista civica. A Cesano Maderno, dove l'amministrazione leghista è caduta negli scorsi mesi, la coalizione guidata da Gigi Ponti, che vede alleati PD, SEL, IDV e UDC, ha raccolto il triplo rispetto a Marina Romanò, Lega. La musica sembra diversa in Veneto, dove la Lega non arretra più di tanto, tenendo quasi tutte le amministrazioni dove governava, da Cittadella a Rossà, passando per Musile di Piave e San Giovanni Lupatoto. Cede il passo a Gesolo, dove il PDL è più forte, mentre occorrerà il ballottaggio a Thiene, dove Maria Rita Busetti, Lega, si trova a rincorrere Giovanni Battista Casarotto, a capo di una coalizione allargatissima, che abbraccia le principali forze dell'arco costituzionale. Unica vera sconfitta per la Lega Veneta è quella di Gilberto Signoretti a Feltre, dove vince il centrosinistra con Paolo Perenzin. In Piemonte vince Avarallo a Serravalle Sesia, tenendo le amministrazioni uscenti, ma non si può certo parlare di successo. La gente ha considerato le dinamiche locali, ha commentato Roberto Cotta. Le nostre amministrazioni uscenti, che hanno lavorato bene, hanno tenuto alla grande. Secondo il triumviro Roberto Maroni, la prima impressione è che dove la Lega ha perso e ha perso molto, gli ex elettori leghisti sono andati nel non voto. Se è così, vuol dire che c'è modo, tempo e spazio di recuperare questi voti seguendo il modello Verona. La Palermo furiosa vuole ancora Orlando. Una città scontenta lo spinge al 48%. Il sindaco sono io. Di Enrico Fierro. Inviato a Palermo. Poche chiacchiere. Il sindaco sono io. I palermitani hanno scelto di liberarsi. E allora viva Palermo e viva Santa Rosalia. Leo Luca Orlando è un vulcano, le prime proiezioni del pomeriggio lo danno notevolmente avanti, in corsa, ma come un cavallo al galoppo, 48%, un trionfo, ma più passa il tempo e più la percentuale aumenta fino ad avvicinarsi alla soglia del 50+1 che gli consentirebbe di evitare il fastidio del ballottaggio. Stasera tutti a Palazzo delle Aquile, dice l'uomo che inventò la primavera e che è stato sindaco della città per 3 volte. Palermo che stupisce, sconvolge, stravolge. Palermo dove tutto può succedere e succede. Il PDL, il partito piglia tutto del 61 collegi a 00 di 11 anni fa, che crolla qui più che in altri posti d'Italia, trascinato nella polvere dal suo candidato, il problem solver Massimo Costa, che sprofonda al 14,3%, 40 punti sotto rispetto al voto del 2007, 10 punti sotto i voti della sua coalizione, e il centrosinistra, dannato da primarie viziate da brogli sulle quali grava finanche il peso di una inchiesta della magistratura, e condannato dalle sue divisioni. I numeri dicono che la coalizione di Bersani, Vendola e Di Pietro avrebbe stravinto al primo turno, annichilendo il partito dei Dell'Utri, Schifani, Prestigiacomo e le ambizioni di Gianfranco Miccichè. Invece il centro-sinistra si frantuma in una lotta fatta di odi antichi, sospetti, accuse velenose. Il giovane Fabrizio Firrandelli, l'ex capogruppo di IDV in comune, che rifiutò la candidatura di Rita Borsellino scelta dal suo ex partito, dal PD e da SEL, candidandosi alle primarie e vincendo per poco più di 100 voti, non sfonda. Si ferma intorno al 17%, addirittura un punto sotto la percentuale della coalizione che lo sostiene. Bene che vada, sarà costretto a un ballottaggio difficilissimo. Se Firrandelli incassa il sostegno del PD e di Bersani, sosterremo il nostro candidato. Il PDL e i RAS del centrodestra scaricano subito il loro candidato Massimo Costa. Facce da 8 settembre nel suo comitato elettorale, nessun leader presente, mentre dalla TV risuona l'invettiva di Ignazio La Russa sulle facce giovani e sorridenti che non bastano a vincere, ci vogliono uomini di esperienza. A penalizzare Costa infierisce Francesco Cascio, presi-PDL dell'Assemblea regionale, è stato il suo esordio. Costa fu scelto dal terzo polo, fu Fini in persona a volerlo a tutti i costi, poi tradì Finiani, autonomisti di Lombardo e UDC e scelse il PDL. Facce tristissime nel teatro Topogrande per una sconfitta che Firrandelli ha scelto sognando un impossibile trionfo.